È il momento di passare la voce adesso ai veri protagonisti di questo incontro, che sono i ragazzi. Vediamo se ci sono delle domande.
Salve, sono Domenico Lapi della terza meccanica e volevo porre una domanda.
Di cui al video.
Sì, siamo noi. Come posso in media informare il pubblico evitando di alimentare la cultura della paura e la spettacolarizzazione della violenza?
Tu hai un'altra domanda?
Sì, sono Luca Bona, anch'io della terza meccanica. Io volevo sapere come cambia la narrazione della mafia e dell'antimafia a seconda del contesto politico e sociale.
Allora, alla prima domanda facciamo rispondere Marco e alla seconda invece risponderà Emanuele.
Faccio un esempio, che nulla ha a che vedere con apparentemente con la mafia, ma che in realtà, come dire, la prendo alla larga, come si dice in questi casi. Qualche anno fa, molti di voi se lo ricorderanno, c'è stato l'episodio del naufragio della Costa Concordia, ricordate? La nave che è affondata all'isola del Giglio, eccetera, eccetera. Di qualche giorno fa c'è stata una grossa eruzione dell'Etna, con la lava che è venuta giù, eccetera, eccetera. Che cosa c'entrano queste due cose fra di loro e che cosa c'entrano con la mafia? Nulla, però c'è una cosa che in qualche modo accomuna questi due episodi e che crea, come dire, una curva, diciamo, di involuzione sociale che in qualche modo sta coinvolgendo anche la stampa. Ve li ricordate quelli che si facevano i selfie davanti alla Costa Concordia affondata? E ve li ricordate? Avete letto? Noi abbiamo titolato nei giorni scorsi l'Etna come Roccaraso. C'è stata un'invasione di turisti alle falde dell'Etna, arrivavano praticamente in infradito in alcuni casi, perché? Per andarsi a fare un selfie con la lava dietro, mettendo in difficoltà ovviamente chi doveva occuparsi della sicurezza, chi doveva garantire la mobilità dei mezzi di soccorso e mettendo in difficoltà e in pericolo se stessi. C'è questa cultura dell'edonismo, questa cultura del voler essere protagonisti dentro le cose, quasi come a formare da soli l'informazione, che in qualche modo coinvolge anche, e questo è un atto di autoaccusa che faccio nei confronti della stampa, che in qualche modo coinvolge anche la stampa, cioè spesso anche noi siamo vittime della esigenza di esasperare i toni per rendere un po' più, come dire, impattivo il nostro approccio. Inutile parlarvi, per esempio, dei tanti talk show in cui i giornalisti si ergono a protagonisti assoluti. Diventa un vero e proprio spettacolo alle soglie del circense, in alcuni casi, quando c'è la necessità di usare termini sempre più plateali, sempre più perentori, sempre più eccessivi pur di riuscire a far valere le proprie idee. Era una cosa che probabilmente una volta era riservata in maniera parziale soltanto alle tribune politiche, in cui i politici spesso da questo punto di vista ne erano protagonisti. Ora vede protagonisti quasi esclusivamente i giornalisti o comunque quelli che sono operatore dell'informazione. È vero, c'è una corsa alla spettacolarizzazione dell'informazione, ma è anche vero che l'informazione è plurale e plurima. E oggi potete scegliere. Oggi potete scegliere se credere a chi schiamazza, urla e fa caciara o provare a chiedere di capirne qualcosa di più a chi magari con toni più pacati, più riflessivi, riesce a essere più penetrante rispetto a chi invece ritiene che sia una questione di decibel e non di efficacia ed efficienza. E allora, se oggi vi è offerta, ci è offerta nella pluralità delle piattaforme cartacee, digitali, il vetro, la carta, la televisione, la radio, insomma, oggi possiamo scegliere. Per fortuna oggi possiamo ancora scegliere di informarci e di come informarci. E allora anche questo dipende, diciamo, dalla nostra capacità di sapersi approcciare al tipo di informazione. Diffidate un po' di più da chi urla e provate a credere un po' di più a chi prova a riflettere e a farvi riflettere. Grazie.
Sì. La seconda domanda, se non sbaglio, era su come raccontare oggi la cultura antimafia, no? Come raccontarla e come anche ovviamente diffonderla. Io sono da sempre stato convinto convinto che dovrebbe esistere un sussidiario, no? Quasi delle regole fondanti per quanto riguarda l'antimafia e l'educazione alla legalità. Cioè, secondo me, prima ancora di celebrare le grandi manifestazioni antimafia, che vanno fatte, anzi, vanno fatte anche con maggiore frequenza in questo periodo, io credo che dobbiamo, anche come giornali, fare un lavoro di diffusione della cultura minima della legalità. Cosa intendo? Intendo quelle regole, se ne parla spesso, io mi accorgo, avendo anche un figlio della vostra età e anche più piccolo, che non sempre sono queste regole sono seguite, e alludo a quelle piccole regole per cui se vi rubano un orologio o un motorino e dice ma vai a denunciare oppure boh, mi rivolgo a quell'amico che mi può aiutare a ritrovarlo, no? Cioè, per esempio, prima alludevo al posteggiatore che poi alla fine è anche lo spacciatore, insomma all'alimentazione di quella cultura, di quella zona grigia che diciamo è attorno a noi in questa città e in questa regione, che poi è, come dire, in qualche modo l'humus della mafia. Ricominciando a parlare di questo, quindi alle piccole regole di legalità che sono sicuro che i vostri genitori, i vostri insegnanti vi trasmettono, ecco, ma parlare di questo credo che sia una cosa comunque importante per i giornali, proprio con funzione didattica, se volete, anche pedagogica. Poi il problema dell'antimafia è un problema che negli ultimi anni abbiamo affrontato tutti i giornali con grande attenzione e anche con senso critico, perché l'antimafia ha vissuto tanti momenti, sapete, in Italia. L'antimafia che nasce negli anni 80, poi ha vissuto la fase dello sbarco in politica, ha vissuto la fase delle grandi manifestazioni, ma anche di un movimento strutturato che poi a un certo punto è andato incontro a una crisi, perché alcuni esponenti di questa antimafia non erano poi così limpidi, ed è finito che esponenti famosi dell'antimafia sono finiti anche in galera perché si comportavano in maniera come deve, esatto, in qualche modo mettendosi addosso, sai, proprio i lustrini dell'antimafia, della legalità, della lotta al malaffare, per poi invece scoprire che quel malaffare lo praticavano, e hanno fatto anche un gran danno a tutto il movimento antimafia, che anche per questo oggi è in difficoltà e anche per questo oggi sta cercando di rinnovarsi. Ecco, io penso che se noi seguiamo queste regole fondamentali, cercando anche di discernere fra il messaggio vero e lo spettacolo anche in questo campo, come diceva Marco, senza urlare troppo, ma dando sostegno alle iniziative che servono per risvegliare questa coscienza un po' sopita. Ecco, credo che questo, se riusciamo a fare questo, già come giornalisti, diciamo, abbiamo fatto già una buona parte del nostro mestiere.
Grazie, grazie. Vediamo se ci sono altre domande. Sì.
Mi chiamo Stefan Claudio. La mia domanda è, visto e considerando che sono un artista che fa rap, quindi musica, in un certo modo la musica, quindi la musica esprime anche verità. Quindi la mia domanda è, la musica può essere anche presa come una sottoforma di giornalismo? Ecco, per lo più questo.
Domanda molto interessante, devo dire. Certo, quella musica può anche essere testimone di verità. C'è anche un'altra musica, però, dei neomelodici, che invece va in un'altra direzione. Vediamo che risposta possiamo dare.
Io credo che qualsiasi forma di espressione, anche artistica, diciamo, possa contribuire, anzi essere veicolo di messaggi importanti. Non è che la storia dell'antimafia, non comprenda alcune esperienze del genere. Alludo a esperienze di tipo pittorico, ma anche esperienze di tipo musicale. Io ricordo anche i concerti dopo le stragi, alcuni proprio brani musicali, magari non parliamo di rap o di trap, ma comunque di brani musicali scritti, diciamo, in nome della lotta alla mafia in quella stagione straordinaria che fu quella che seguì appunto le stragi del 92. La risposta è assolutamente sì, anzi io
vi consiglio, come dire, di andare avanti proprio anche nella composizione di questi brani, nella scrittura di questi brani e in questa espressione artistica, anche tenendo conto di concetti di impegno e di, come dire, di militanza nella società civile, che non vuol dire poi fare chissà che cosa, ma appunto trasmettere dei segnali che sono importanti, e questo non può che essere davvero un modo per portare avanti una battaglia antimafia. Va detto che, come accennava Franco, ma forse questo argomento per non prendere troppo tempo lo lascio a Marco, poi ci sono degli aspetti un po' deteriori per cui alcune forme di musica, tu alludevi ai neomelodici, che poi, come dire, le pagine di cronaca sono piene, insomma, in alcuni settori della musica albergano personaggi che, ahimè, invece di alimentare l'impegno per la legalità, alimentano valori del tutto contrari. Questo andò di fatto, che basta leggere alcuni testi di questi neomelodici, alcuni dei quali abbiamo letto anche con qualche problema con il fisco e non solo, diciamo, a leggere questi testi per dire che non vanno esattamente, diciamo, nel senso di un impegno contro Cosa Nostra, contro la mafia. No, Marco?
Sì, no, ma non ho molto altro da aggiungere. Io dico soltanto che qualunque tipo di espressione artistica contiene un messaggio, virtuoso o vizioso. Noi parliamo della musica, ma basterebbe pensare all'architettura, insomma, è stata anche nei decenni espressione manifestazione di potenza e di potere. Penso ovviamente all'architettura nazionalista, piuttosto che alle grandi opere realizzate dal nazismo in Germania, lo stesso la letteratura, lo stesso la pittura. Qualunque forma di espressione artistica veicola un messaggio. Sta a noi ovviamente cercare di capire che tipo di messaggio vogliamo veicolare e a quale tipo di messaggio da utenti ci approcciamo, e quindi si torna sempre alla capacità di essere in grado di saper discernere fra vizio e virtù, anche ascoltando un brano musicale, anche ascoltando i neomelodici, perché non è che tutti i neomelodici sono criminali da strada, ovviamente, sarebbe ovviamente una generalizzazione pacchiana è assolutamente controproducente. Sappiate, dobbiamo riuscire a capire e a discernere che dietro anche una forma di espressione di cultura, che è la musica, ci può essere un messaggio, giusto o sbagliato che sia, dobbiamo essere noi in grado di riuscire a coglierlo.
Non so se ci sono altre domande.
Buongiorno, sì. C'è una domanda dalle scuole che ci stanno seguendo, dalla quinta ASC dell'Istituto Gino Luzzatto di Portogruaro, che ci chiede: quanto influisce la mafia sulla politica italiana e sull'economia? Grazie.
Noi due giorni fa, in occasione dell'ultima retata avvenuta a Catania, in cui sono stati coinvolti anche esponenti di spicco della politica siciliana, abbiamo titolato a tutta pagina sulla prima pagina della Giornale Sicilia: boss e politici, legame infinito. Perché in realtà questo legame neanche tanto latente fra la mafia e la politica ha accompagnato le generazioni. All'inizio Franco ha fatto un'analisi molto precisa e molto attenta e molto significativa di come in qualche modo il rapporto è continuo e costante, ma è cambiato, nel senso che un tempo la politica era forte ed erano mafiosi che cercavano i politici per riuscire a ottenere qualcosa in cambio. Oggi la politica è molto debole. Oggi la politica è molto debole perché non esiste più neanche la cultura politica, non esistono più i circoli di partito, non esistono più le scuole di formazione politica. Io oggi divento deputato nazionale perché ho 500.000 follower su Instagram, o divento deputato nazionale perché oltre a fare l'igienista dentale so fare anche altre cose. Non esiste più quel tipo di, o non esiste più in gran parte, quel tipo di formazione politica. La politica è molto debole e la debolezza è anche permeabilità. A un politico adesso fa più comodo andarsi a cercare il sostegno del mafioso o del capomandamento o del boss di periferia, proprio perché c'è sempre questa necessità, e siccome l'interesse è sempre reciproco, perché è chiaro che come si è detto all'inizio, la mafia oggi non impugna più le pistole ma stringe le mani, non si sporca più di sangue ma al massimo si sporca le mani di inchiostro, perché conviene a tutti, perché la connivenza oggi è fatta sugli affari. E quindi ecco, vado a bomba anche sull'altro tema, la necessità da parte della mafia di avere sempre una capacità di riuscire a tessere rapporti anche con il mondo economico. Si è parlato molto in questi ultimi anni di questa pioggia di denaro che sta piovendo sull'Italia nell'era post-Covid, con i progetti al PNRR, tutti a dire attenzione perché arrivano tutti questi soldi, ci sarà la grande attenzione della mafia perché vuole metterci le mani, non facciamo il ponte sullo stretto perché altrimenti i mafiosi si prendono gli appalti, non facciamo più le grandi opere perché altrimenti i mafiosi ci mettono dentro i propri interessi, oppure continuiamo a tenere le discariche perché le discariche sono in mano ai mafiosi e quindi è importante che nei territori si mantenga ancora questo connubio. C'è ancora, è ancora molto molto forte il legame fra la mafia e il potere politico economico. Ho qualche dubbio circa quanto oggi la mafia possa veramente incidere sulle scelte politiche del paese, forse incide ancora di più e forse per questo è anche ancora più grave sulle scelte sociali ed economiche del paese, più ancora che su quelle politiche.
Sì, ora obiettivamente la domanda è una domanda tale che ci vorrebbe non un incontro con i ragazzi, ma forse diciamo, 2 o 3 giornate di lavori per spiegare, diciamo, per rispondere a questa domanda. Però agli ragazzi di Porto Gruaro, come a quelli che sono qui, come agli altri, dobbiamo dare una risposta chiara. Una volta succedeva che la mafia era veramente in maniera pervasiva dentro le istituzioni, succedeva che c'erano esponenti di governo, c'era il partito principale, diciamo, dell'arco repubblicano, che era sostanzialmente, diciamo, in gran parte in rapporti con la mafia. Sono stati esponenti politici, uno fra tutti un eurodeputato che si chiamava Salvo Lima, che era garante di interessi della mafia e che fu ucciso perché ha tradito Cosa Nostra, perché probabilmente non riuscì a garantire alcune sentenze giudiziarie in un certo modo. Oggi cosa è cambiato? La mafia c'è sempre, il rapporto fra mafia e politica è cambiato perché, almeno così dicono le risultanze delle ultime indagini, con una politica debole è la politica che cerca la mafia e non il contrario, l'accennava anche Franco prima. Certo, le inchieste di questi giorni, ce ne sono 2 principali, uno a Palermo ha portato a un blitz con 181 arresti, un altro a Catania dove è finito in carcere un deputato regionale. Queste 2 inchieste ci dicono, ad esempio, a Palermo che c'è un deputato regionale misterioso, ma non troppo, diciamo, che attraverso 2 intermediari cercava un boss a Terrasini, e ci dicono pure che a Catania, precisamente a Ramacca, c'è stato un incontro fra alcuni esponenti politici, anche lì un deputato regionale del PD in questo caso, che si incontrava con un boss locale. Sono cose che ci testimoniano che c'è ancora un rapporto. Quanto poi ovviamente la mafia possa condizionare le grandi scelte, su questo ha ragione Marco, io questo ho dei dubbi, le grandi scelte strategiche, ma di certo è presente e cerca di infiltrarsi, si è già infiltrata nelle amministrazioni, nella gestione dei flussi economici, nella gestione dei finanziamenti europei, nella gestione del PNRR, dell'FSC, di tutte queste sigle che stanno a rappresentare appunto dei flussi finanziari molto forti. Il rapporto fra mafia e politica c'è, esiste, è cambiato rispetto al passato e noi proviamo a raccontarlo, devo dire, anche con sempre maggiore, diciamo, preoccupazione in questo periodo.
Non so se ci sono altre domande, sì.
Pecorella Ignazio Emanuele della Terza G Informatica. La mia domanda è: che ruolo ha il riciclaggio di denaro nella mafia moderna?
Buongiorno, sono Di Maio Natale della Terza H Informatica. La mia domanda era che tra le frasi più celebri di Giovanni Falcone c'era che la mafia è un fenomeno umano e in quanto tale avrà un inizio e una fine. Mi chiedo se è realmente così o ci limiteremo semplicemente a normalizzare la sua esistenza e la sua lotta. Grazie.
Ok, lascio ai colleghi la risposta alla seconda domanda. Rispondo alla prima. La mafia è assolutamente assetata costantemente di denaro. Talmente assetata di denaro che generazionalmente cambia o modifica anche i suoi interessi prioritari nella necessità di fare denaro. Fino a qualche anno fa una delle fonti principali di introiti per la mafia erano ovviamente le estorsioni. Abbiamo vissuto decenni dolorosissimi con conseguenze tragiche, oltre che con notizie sconfortanti e desolanti, che non sono ovviamente legate purtroppo solo al passato, legate appunto al fenomeno delle estorsioni, il pizzo, il mettersi, diciamo, a disposizione del commerciante per proteggerlo, ad aiutarlo, in cambio ovviamente della mancia che poi mancia non è. Questo settore, che è stato per anni davvero trainante per gli interessi economici della mafia, ultimamente, pur restando ancora un ambito assolutamente, diciamo, sostanziale e tangibile, anche lì però si sono un po' invertiti gli equilibri. Una volta era il mafioso che andava dal commerciante e lo minacciava o gli diceva che doveva mettersi a disposizione, lo avrebbe protetto in cambio di. Oggi purtroppo, lo dico tre volte, è molto più spesso il commerciante che va a cercare il mafioso per chiedere in qualche modo protezione, aiuto, sostegno o qualche favore che ritiene che non possa ottenere lo Stato. Oggi lo Stato ha mezzi legislativi, e non soltanto legislativi, importanti di sostegno ai commercianti che denunciano. Quindi se oggi un commerciante, questo non lo dico io ma lo dicono i magistrati e gli analisti, se oggi un commerciante non denuncia l'estorsione è perché connivente, non perché vittima nella maggior parte dei casi, perché le vittime hanno saputo, anche a costo di qualche sacrificio un tempo, ma di sostegno importante oggi, hanno compreso quanto da quel punto di vista, da quel gioco si può restare fuori. Quindi si guadagna meno con le estorsioni, è tornato in maniera devastante a essere importante per Cosa Nostra il traffico della droga. E non è più soltanto il grande traffico, i grandi flussi di droga, le quintalate di cocaina o d'eroina o marijuana che andavano girando sui camion, sulle navi, o eccetera eccetera, ma è anche il commercio di la commercializzazione di massa delle piccole droghe, anche se piccole droghe purtroppo è un termine infelice, il crack, insomma, che una dose costa pochi spiccioli, tutti voi purtroppo siete nelle condizioni di trovarla dovunque, è uno dei settori più redditizi per la mafia. Poi c'è ovviamente la necessità che questo denaro liquido non possono tenerselo ovviamente sotto il materasso, quindi va riciclato e quindi ecco la pervasività della mafia nei confronti del tessuto economico, la nascita di aziende spesso fantoccio che servono sostanzialmente per riciclare denaro. Dico una cosa e chiudo, perché tutti voi ci siete dentro. Un paio di mesi fa Addio Pizzo, che tutti voi conoscete, ha ripreso una sua battaglia. Vi ricorderete all'indomani della morte di Piero Grassi, insomma tutto quello che ne è conseguito, i famosi bigliettini di Addio Pizzo, in cui c'è un intero popolo che paga il pizzo, un popolo senza dignità, eccetera eccetera. Ebbene, sono passati 20 anni da allora, da quell'iniziativa anche di più, e un paio di mesi fa sono apparsi di nuovo nelle vie del centro storico, delle vie della Movida di Palermo, i nuovi volantini, insomma, adesivi sui muri, sui pali, per le strade di Addio Pizzo, in cui chiedeva quale economia per via Macqueda, quale economia per via Mari, quale economia per via Daita, che sono un po', per i ragazzi di Altamura, sono vie strategiche della Movida palermitana, in cui chiude una bottega artigiana e apre una friggitoria, chiude un negozio storico e apre una panineria. E questo è un fenomeno che è davvero incontrollato in questo momento in Palermo, e non è soltanto, come dire, un fenomeno legato ai gusti degli avventori, ma è semplicemente un modo anche per riciclare denaro. Ci sono delle inchieste in corso aperte anche su questo tipo di fenomeno, ci sono delle pressioni importanti, molto importanti, molto importanti da parte di alcuni gruppi su alcuni titolari di negozi affinché cedano e si presentano con le valigette cariche di contanti per farli andare via, per prendersi quel posto. Quindi insomma la necessità di riciclare denaro passa anche attraverso quello che ciascuno di noi involontariamente, solo per puro diletto, e lo sottolineo, involontariamente solo per puro diletto, fa banalmente la sera quando va a bere in un locale piuttosto che in un altro, perché anche quello è un settore su cui l'attenzione delle cosche è veramente molto importante, e lo stiamo purtroppo verificando sempre di più dal punto di vista proprio strettamente urbanistico e di vivibilità in giro per la città di Palermo, immagino non solo per la città di Palermo, potete confermarvelo voi o meno se questo fenomeno non è strettamente localistico ma ormai è abbastanza diffuso. Grazie.
Sulla frase di Falcone, la mafia è un fenomeno umano, diceva Giovanni Falcone, quindi come tale ha un inizio e una fine. Io devo dire che mi sono spesso interrogato su questa frase, sempre di più col passare degli anni, e lo faccio anche adesso che appunto e noi tutti abbiamo sotto gli occhi, no, le risultanze, insomma l'esito di questi ultimi blitz. Nella retata di Palermo tenete conto che credo che oltre la metà degli arrestati avessero meno di 40 anni. Questo significa che sì, la mafia può avere un inizio e una fine, però poi succede purtroppo che il mafioso muore e ne nascono altri. E questo non per dire che Falcone avesse sbagliato, ma che il lavoro da fare è ancora purtroppo lungo. Ed è un lavoro che ha a che fare, come vi dicevo prima, secondo me proprio con l'elemento psicologico, cioè con la cultura della legalità, cioè perché se non estirpiamo i comportamenti, gli atteggiamenti negativi che purtroppo diciamo, esistono ancora nella società, quella frase di Falcone resterà lettera morta. Dobbiamo farlo per forza oggi che c'è questo ritorno di una mafia anche diversa, come abbiamo detto, dobbiamo farlo oggi che i ragazzi soprattutto hanno a che fare anche con strumenti nuovi, dove anche lì in qualche modo se fa capolino il malaffare, la criminalità, quando andate sul dark web, quando andate ad acquistare qualcosa su internet e non sapete chi c'è dietro, il capo d'abbigliamento rubato, contraffatto, col pagamento in nero. Ecco, questi sono anche dei momenti di scambio che ciascun ragazzo ha con la società esterna attraverso il web, che ci può indurre in pericolo sostanzialmente. E quindi sì, la mafia finirà, la mafia non è finita, è un fenomeno umano, ma è la cultura mafiosa che dobbiamo debellare. E su questo, ahimè, diciamo, devo dire che io non sono ottimista come potevo essere fino a qualche anno fa, la strada è ancora lunga.
Ci sono altre domande? Va bene, no, io volevo sottolineare una cosa. Noi abbiamo parlato ovviamente dei nostri magistrati, di quelli che ci hanno rimesso la vita e di quello che hanno fatto Falcone e Borsellino, che sono diciamo le figure più emblematiche. Io credo che bisogna anche considerare la grande eredità morale che questi magistrati, assieme ai giornalisti, ai politici, ai poliziotti che sono stati uccisi, ci hanno lasciato. C'è un'altra frase di Falcone, dice: gli uomini passano e le idee restano e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini, quindi ci deve essere un futuro per l'antimafia. Ma c'è anche un altro messaggio che ci ha lasciato Borsellino. Io quella sera c'ero, era il 25 giugno del 1992, alla biblioteca comunale, fu l'ultimo intervento pubblico di Borsellino. Si vedeva molto sofferente, era consapevole anche del rischio che gli stava davanti e che la strada per lui stava per terminare. Ci ha voluto lasciare un messaggio che è insieme culturale e morale. Diceva Borsellino, la lotta, questa frase me la porto sempre dietro, serve sempre. La lotta alla mafia deve essere un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Io credo che ci sia un grande valore morale in questa frase di Borsellino. Che dici, Marco?
È un po' quello che ho detto all'inizio, nel senso che la memoria non è ricordo, o perlomeno se è solo ricordo, è una cosa quasi dottrinale, nient'altro. La memoria deve essere responsabilità, deve essere acquisizione di consapevolezza. Noi dobbiamo essere l'ultimo livello della superfetazione sociale a cui siamo stati sottoposti in tutti questi anni. Ecco, la capacità di riuscire a trarre da questi esempi di uomini illuminati che hanno dato la vita per un ideale di giustizia e di libertà. Io ci metto dentro anche i uomini della Chiesa, anche lì ci sono delle vittime importanti. Probabilmente non esiste settore, perché ovviamente anche nel mondo dell'economia, Libero Grassi era un imprenditore, non esiste settore in cui non si può manifestare il proprio senso di giustizia e libertà e rischiare anche di pagare con la propria al prezzo della propria vita per far valere le proprie idee. Quindi credo che da questo punto di vista, e non bisogna essere, io è una cosa che dico sempre, non bisogna essere martiri, non bisogna essere martiri per essere eroi. Si può essere eroe da vita. Noi ricordiamo Falcone e Borsellino perché sono martiri e sono morti, ma ci sono tantissimi, tantissimi altri magistrati che continuano o nella vita hanno fatto in maniera egregia, in maniera straordinaria, efficace ed efficiente il loro lavoro, e magari li ricordiamo un po' meno solo perché sono ancora vivi, per fortuna loro. Non bisogna essere martiri, non è necessario essere martiri per essere eroi della legalità, questo ricordatevelo tutti, non è necessario, non serve dare, anzi non bisogna dare, non hanno scelto di essere martiri, non bisogna dare la propria vita per riuscire a fare valere le proprie idee di libertà, di efficienza e di giustizia. Ecco, essere consapevoli di questo probabilmente sarebbe un modo per recepire al meglio il messaggio che Paolo Borsellino voleva darci, e che in qualche modo anche Giovanni Falcone con quella sua frase, io mi permetto di dire che non sono d'accordo con quella frase, posso dirlo che non sono d'accordo con quella frase di Falcone, ma non sono d'accordo non perché è una stupidaggine, ovviamente non sono d'accordo perché la mafia non è un'entità tangibile, non è un fenomeno di costume o non è una parentesi artistica come il manierismo, il surrealismo o l'impressionismo. La mafia è un modo di essere, e quindi la mafia è camaleontica, insomma la mafia in qualche modo continuerà a essere sempre presente. Il problema è quanto valore e peso specifico avrà nella società. La possibilità di ridurre quel valore e peso specifico rispetto a quanto l'ha avuta in passato e ce l'ha adesso sarebbe comunque dare un senso a quella frase di Giovanni Falcone, e quindi in questo senso andrebbe interpretata.
Allora, sono un ragazzo del liceo scientifico di Altamura e volevo chiedere
come
se
ti chiami?
Andrea Boenga, e volevo chiedere se voi avesse mai avuto paura, cioè se mai voi l'avesse avuta, come l'avete combattuto, come la state combattendo, magari, cioè cosa direste a una persona che la deve combattere, cioè che consigli gli dareste?
Io credo che la paura, essendo una componente umana, insomma, ce l'abbiamo tutte. Poi è ovvio che chi è più esposto in questa professione ce l'ha un po' di più, unito al fastidio di dover appunto spaventarsi solamente perché fa il proprio dovere. Io credo che chi ha fatto questo lavoro in Sicilia, non soltanto chi si è occupato di questioni di mafia e di giustizia, abbia sempre avuto a che fare con pressioni, intimidazioni, segnali, insomma, anche io che mi sono occupato quasi sempre di politica, occuparsi di politica in Sicilia, insomma, vuol dire occuparsi di un settore che spesso è stato, come dire, contiguo, attivo, insomma, vicino, diciamo, al malaffare. Io credo che l'unico modo per reagire a questo sentimento umano che è la paura sia quello appunto di cercare di fare ogni giorno responsabilmente il proprio mestiere, ovviamente senza, diciamo, come dire, indugiare in quello che prima parlavamo del sensazionalismo, insomma, ma raccontando le cose essenzialmente come sono. Certo, le cose possono dare fastidio, le cose che racconti possono dare fastidio, quando racconti ad esempio di boss che continuano ad essere finanziati dalle famiglie mafiose, che sono in carcere e escono per permessi premio, è ovvio che dai fastidio a qualcuno, è ovvio che dai fastidio a dei personaggi poco raccomandabili, per dirlo in termini, diciamo, comprensibili da tutti. C'è questa paura, il giornalista che subisce queste minacce, che è costretto a vivere sotto tutela, aggiunge alla paura anche il fastidio e la difficoltà di muoversi con una scorta, che non è una cosa da nulla. Tieni conto che tu non puoi più fare una passeggiata, andare a fare quello che vuoi, tu hai delle persone armate attorno. Insomma, è una condizione, se pensate, veramente, veramente innaturale. E anche per questo, anche, come dire, in nome di questi, non solo colleghi, di magistrati, insomma, tutti coloro che vivono scortati, obiettivamente penso che tutti, a cominciare dai ragazzi, dovrebbero mettere un impegno, una quota di impegno in più per migliorare questa situazione. E quello che volevo dire prima era che, ora, senza creare drammi, abbiamo vissuto periodi veramente tragici della nostra storia. Questo è un periodo difficile, ed è un periodo difficile perché il ritorno della mafia, che nasce anche dal fatto che stanno tornando in libertà tanti boss arrestati quando voi ancora dovevate nascere, ma dopo le stragi del 92, questi boss appunto sono in questo periodo scarcerati, al netto di quelli che escono per benefici penitenziari. Ecco, ma a questo fenomeno di ritorno in libertà dei boss si aggiunge un contesto generale, un quadro generale che è un quadro complicato, perché c'è, specialmente al sud, un'economia ancora fragile, però in qualche modo condizionata da grandi flussi di denaro che stanno arrivando. C'è una politica in Sicilia sicuramente, ma posso dire anche da altre parti del Mezzogiorno e d'Italia, fragile con una certa tendenza al consociativismo, e una politica in cui, specialmente in Sicilia, alcuni centri di potere che sono gli stessi di tanti anni fa, quando appunto la mafia era fortemente presente, e c'è, come abbiamo detto, un'antimafia che non ha più la forza propulsiva di un tempo. Questi fenomeni insieme sono un cocktail pericoloso, direi esplosivo, e a un momento di stanca che è sempre preoccupante in Sicilia, non vorrei appunto che seguissero momenti brutti, insomma. E questo è, come dire, la preoccupazione che vi consegno, insomma, e l'auspicio che possiamo fermare un momento di ritorno a certe cose che abbiamo visto e che non vorremmo vedere più.
Grazie. Io credo che siamo proprio alla fine, se non ci sono altre domande pronte, io la chiuderei qui, lasciando la parola a Emilio Miceli, che è il presidente del Centro Studi Pio La Torre, che ha organizzato questo incontro.
Ma grazie. Solo un ringraziamento a tutti gli intervenuti qui e attraverso i collegamenti. È una riflessione. Noi abbiamo immaginato sempre, storicamente, che ci fossero tre mafie e tre regioni, e che tutta la partita si giocasse lì, perché per lungo tempo nella storia di questo paese la partita si è giocata in Sicilia, in Calabria e in Campania, sostanzialmente. La domanda è: la mafia è più forte o è più debole? Le organizzazioni mafiose sono più forti oggi o più debole? Intanto sono un fenomeno nazionale. Basta guardare tutte le inchieste che nel corso di questi anni hanno riguardato l'Emilia-Romagna, riguardano la Lombardia. Faccio solo due esempi, per non parlare del Lazio. Ci accorgiamo di una cosa. Probabilmente, non probabilmente, qui diciamo la mafia stragista è stata sconfitta. La magistratura, le forze dell'ordine, il sentimento delle persone l'ha sconfitta. Ma il vero problema è che noi oggi ci troviamo a misurarci con delle organizzazioni mafiose che hanno, come posso dire, in mano un pezzo dell'economia nazionale. Guardate, io sono colpito, sono rimasto colpito, ho seguito per alcuni mesi e quindi insomma guardato anche un po' le carte, quello che stanno facendo i magistrati e la Procura di Milano attorno a grandi settori dell'economia nazionale, alla logistica, alla grande distribuzione organizzata, alla vigilanza. L'idea che ci sia un consolidamento nell'economia nazionale delle grandi organizzazioni mafiose è poco più che un'idea, è una certezza. Quindi non sparano? Sparano di meno? Hanno cambiato modo? Sì, ma se penso alla storia, continuano ad occuparsi nell'inchiesta dei 181 di tirar fuori 100 euro per il pizzo al piccolo rigattiere o al panificio e via così discutendo, e nello stesso momento investono tanti soldi per occupare uno spazio nell'economia nazionale. Quindi penso che ci sia da lavorare. Ci sia da rivedere anche il movimento antimafia, in questo senso dovrebbe provare a interrogarsi nazionalmente su come ricostruire una stagione che in qualche modo aiuti, solleciti e crei le condizioni perché si possa fermare questo processo, che è un processo delicato e distruttivo per il nostro paese. In questo senso io tanto vi ringrazio. Ci avete dato una mano e avete dato soprattutto una mano ai ragazzi ad orientarsi. Voglio chiudere con un dato. L'UNESCO ci ha detto che nel 2024 sono stati uccisi 68 giornalisti in giro per il mondo. Ci sono i teatri di guerra, sono essenzialmente i teatri di guerra. Ecco, la cosa che vi vorrei dire è che il giornalista non è quella persona che prende una penna e scrive. Il giornalista è quella persona che quando scrive mette nero su bianco la storia di un paese, le cose che fa un paese, e anche per questo rischia ed è uno di quei soggetti tra i tanti che forse è più a rischio in questo nostro paese, e per questo dobbiamo ringraziarli sempre.
Grazie, il nostro incontro si conclude qui. Devo dire che abbiamo davanti un appuntamento, quello del 30 aprile, che è l'anniversario della morte di Pio La Torre. Grazie a tutti, arrivederci.